registriamo un altro episodio. È sempre lo stesso giorno, Giacomo, pensa un po'.
No.
È un altro giorno. Stiamo registrando un altro episodio, questo giro su top e flop cinema.
E magari anche serie TV. E magari anche le serie TV ce le buttiamo dentro veloci quelle in maniera sgrana.
Bella regà, oggi in ritardo di troppi millenni esce la puntata sui top e flop dei cinema così sgravata matta.
Esatto. Quindi, com'è stato questo 2020?
Eh beh, ovviamente per i film è stato difficile, perché sai, magari per un album, già fare un album è più facile per tutto quello che è successo per il Covid e tutto.
Certo.
Fare un film è ovviamente più difficile e infatti ne sono usciti pochi. E
anche perché hanno rimandato tanto l'uscita
ovviamente
di alcuni
tutte
film
le...
perché
esatto.
Non potevano andare in sala, la grande crisi culturale del cinema e dei teatri.
E infatti è stato l'anno di Netflix questo più che altro, cioè in...
sì,
senza
Netflix,
neanche
Amazon Prime, comunque quelle
sì.
Piattaforme lì.
Sì, sì, secondo me più di Netflix, perché Amazon Prime ha fatto qualcosina di meno, di suo proprio, o meno, io ho visto di meno. È stato sicuramente l'anno dove Netflix ha tirato fuori tanti film belli, che ne abbiamo parlato, forse sì, delle strade del male,
sì.
Di... stavo pensando di finirla qui, hanno fatto due film lì, sono stati veramente belli. Poi Netflix ha chiuso il 2020 con Mank di Fincher, ha dato atto comunque. A me non è piaciuto tantissimissimo, è un bel film sicuramente, merita di stare comunque nei flop, perché tra i film che è uscito quest'anno sicuramente è stato veramente un bellissimo
nei
film
top.
Nei top.
Okay.
Ho letto i flop.
Sì.
Ok.
È tipo l'inconscio che mi fa cagare,
c'è
di
merda. È come la coscienza di Zed. Quindi appunto merita di stare nei top, anche perché secondo me è il film proprio più cinematografico di
Fincher. È vero,
di Fincher.
Che...
E secondo me è proprio un film un sacco meta, cioè è proprio una cosa che Fincher è impazzito, ha detto voglio fare la storia di quello che scrive Quarto Potere e te la faccio rifacendo il Quarto Potere nel ventunesimo secolo, cioè nel senso ti faccio riferimenti al ventunesimo secolo. Infatti, matto in culo.
Anche in quadro le riprese.
Sì, sì, ma...
Tipo quando fa cadere il sonnifero.
Lo fa bene, è assolutamente merita di stare tra i top, ma come abbiamo detto anche... stavo pensando di finirla qui,
sì.
Assolutamente.
Di Kaufman,
di Kaufman, sì. Le strade del male è un bel film.
Sì, sta nel mezzo forse,
sì.
Fra troppe
è un po'
flop.
Lì che flutto nel
è
mezzo.
È comunque un film che deve essere visto, cioè che vuole essere visto.
Comunque, cioè, va detto, per i film che sono usciti quest'anno e forse vedendo anche un po' per il genere di film da cui ti aspetteresti da Netflix, è un bel film comunque. Poi appunto anche come dicevamo... a livello forse anche più documentaristico, quello che è stato
Social Dilemma, che comunque è stata una manata, secondo me.
Veramente
perché
bello.
Ha sbattuto un problema, chiamiamolo problema, che
beh, è un problema.
Essere, sì, può essere, cioè possiamo chiamarlo così, e riuscendo a dare veramente l'idea di quello che è, e che è una cosa che abbiamo a che fare tutti i giorni,
tutto
senza
vero.
Che ce ne accorgiamo, e comunque ha tirato fuori una realtà... molto importante, che magari molti ragazzi della nostra età, ma comunque in genere più piccoli, non lo conoscono, e comunque è stato
non
film...
se ne rendono conto,
esatto,
forse.
Che ha avuto molto successo anche anche fra i giovani, diciamo, fra di noi. Mi chiedo, fra i giovani mi sento proprio vecchio dentro.
No,
il più giovane qua dentro, cioè per dire.
E sono il più giovane qui dentro.
Quello è stato sicuramente un grandissimo documentario, veramente fatto bene.
Sì, ma tra l'altro Netflix sta spingendo anche molto sui documentari.
È bello perché porta appunto un tema molto attuale,
sì.
Molto ben riuscito.
È molto sentito.
Sì, l'unica critica forse che ti posso dire di quella... di quel documentario lì e quella specie di film che fanno dentro.
Ah, è vero.
Che è un pochino...
c'è quello storytelling un po' forzato che c'è dentro.
Sì,
sì.
Un po'... però...
però
nel contesto...
può anche aiutare
per tutto
a dare
quello
l'idea.
Che ti, sì, per tutto quello comunque che ti dice la serie, il documentario
anche
è figo.
Netflix comunque punta sempre a un tipo di documentario.
Sì, sì.
Genere, cioè, non è che, a parte veramente due o tre opere... la maggior parte The Lighthouse per dire Netflix non l'aveva mai prodotto, cioè
no.
Si parla comunque di qualcosa che deve essere sempre fruibile dall'utente.
Sì, sì, sì.
Beh, però Jamank invece è
un po' un'operazione strana, però conta che Fincher ha fatto Mindhunter.
Sì,
è vero.
Sì, sì,
aveva
sì.
Fatto, cioè comunque viene da una serie di top, cioè a Nolan, a Fincher.
Beh, ma in realtà Mindhunter
anche ai Coen che sono già di nomi tanto affermati di cui dare in mano veramente qualsiasi cosa.
Sì, 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 sì.
Che tra l'altro te stai dicendo di Mindhunter,
sì.
Che è arrivato da una serie top, in realtà non è che ha fatto tutto sto successo.
No,
ha fatto successo, ma non ne vale per i costi. Costa
no,
troppo.
Infatti me l'ha detto lui che l'ha interrotto.
La interrompono perché perché sì, sì, non copre i costi di quello che
costa
effettivamente...
troppo per quello che vende.
Cazzo, e invece quella merda
della casa di carta.
A parte la casa di carta.
Ma anche l'altra merda di
come si chiama, quello dei bambini di
Stranger
merda.
Things.
Bravo.
Raga, basta. Ma li portano avanti, ma perché la gente piace vedere quello e si guarda quello.
Veramente.
E spendono poco e hanno molto guadagno.
Cioè, ma infatti il fatto che Netflix punta veramente tanto sulla quantità.
Sì.
Sì, è vero, però da una parte li giustifico perché dico hanno fatto la casa di carta che ha fatto un sacco di soldi e con quei soldi si possono permettere di produrre magari qualcosa, si possono permettere di portare qualcosa di un po' più importante.
Sì, ma l'avevamo
come
già
può
detto.
Mank,
sì, ma come
l'avevamo
già detto,
esatto,
anche
perché
scorsa stagione.
Cioè, per noi può funzionare, può essere un ottimo film e ce lo guardiamo molto volentieri, però comunque per il pubblico, chiamiamolo così, è una cosa che passa in secondo piano.
Mi
anche
portare un film in bianco e nero del 2020, 2020 con una fotografia incredibile,
sì,
con
sì,
queste
sì,
garanzie,
anche tutta questa cosa ultra meta comunque all'interno del film è...
Ma anche perché se non hai visto Quarto Potere manca un
no,
di...
non
ci capisci
non lo capisci perché... Altro bellissimo film di Netflix uscito quest'anno secondo me è Il Buco.
Mm-hmm.
Bello,
veramente
quel
bello anche
quel
quello.
Film secondo me è stato visto da tutti. Non conosco una persona che non l'ha guardato.
L'unica
ha funzionato bene, tra
sì,
l'altro.
Sembra l'unica roba che mi ha dato un po' fastidio, che forse è un po' tanto accomodante.
Mm.
Cioè, per un film del genere forse sarebbe stato meglio una roba ancora più...
Dici ancora più splatter?
No, ma non visivamente, ma come logica, cioè come idea, capito?
Cioè...
Quindi appunto questo qua. Poi tra i top... Io ci butto dentro un film italiano, Favolacce, dei Fratelli di Innocenzo, che vabbè, poi ne riparleremo comunque in futuro assolutamente. Ed è, io lo dico senza nessun problema, secondo
senza
me è veramente
fronzoli.
Senza fronzoli, è uno dei più bei film italiani degli ultimi 20 anni, ma senza neanche proprio,
come dicevi te, cioè comunque si riattacca un po' al del neorealismo.
Secondo me è proprio Pasolini riportato al 21° secolo, anche proprio per l'ambientazione, sempre Roma, i sobborghi, anche se qua è più diciamo un sobborgo borghese, mettiamola così.
Okay.
Quindi è una categoria diversa rispetto a quella di cui trattava Pasolini. Il malessere che raccontava Pasolini, io lo rivedo.
È anche comunque cambiato.
Esatto. Cioè, appunto, un Pasolini ammodernato.
Certo. Come anche Caligari, secondo me. Sia con Amore tossico negli anni 80, sia con Non essere cattivo. No, non l'ho visto io Favolacce, però ha un po' quella logica lì. Di realismo,
sì,
di Pasolini,
sì,
portato
sì, sì,
nell'epoca moderna.
Secondo me, a livello di top, io ti dico, per questi qua che ho visto, se poi... Tu mi dici di Lighthouse e non sono ancora riuscito a recuperarlo perché sono proprio uno stronzo.
Merda.
Però mi fido di te che dici di Lighthouse.
È incredibile, cioè è veramente meglio di The Witch, di brutto. Mm. È veramente Bergman portato ad oggi con un bianco e nero fatto in 4/3, no? Quindi con come il cinema
sì,
con... Praticamente è completamente incentrato sui due protagonisti che sono due mostri, William Dafoe e Robert Pattinson,
okay,
e raccontano la loro storia. È incredibile. E ragiona sempre sulla logica dell'uomo con la superstizione,
okay,
l'uomo contro la natura, che è un po' la base di Eggers, quindi no, è una manata, è incredibile. Lo aggiungo io così.
Ci sta. Poi direi, forse i top sono finiti qua, io ci aggiungerei metà tra un flop e un me e un top, cioè tipo lì che si muove.
Ok.
Secondo me ci va Tenet di Nolan.
Ok, vedo degli sguardi un po' contrastanti in questo momento.
Ma sai, secondo me Tenet comunque...
C'è una sorta di tensione qui.
Vabbè,
scherzo.
Però Tenet comunque rimane secondo me un film molto bello. Cioè, allora... Non è il più bello di Nolan,
ma neanche tra i top.
Secondo me
non,
esatto, non rientra neanche nei top 3. Però rimane un bel film. Cioè, secondo me ha voluto forse un pochino cagare fuori dal vaso.
Sì.
Ha cercato di fare qualcosa di troppo. Però alla fine, se lo guardiamo come un film d'azione riuscito bene, con una trama comunque interessante, secondo me funziona. Cioè, non è un film che mi sento di bocciare.
No, sai cosa? Cioè, se fosse stato un film girato da qualsiasi regista a caso, avrei detto che è un bel film. Da Nolan mi aspetto un po' di più.
Sì.
Perché comunque è veramente l'autore della nostra generazione. Chi c'è di così... Quello che ha fatto Good Night Mommy, che però che è francese, non mi ricordo. Però ho capito, Ari Aster, cioè ci sono veramente pochi di autori
così forti
dopo gli anni 2000, artisticamente,
sì,
intendo.
Sì, 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 sì.
E Nolan è un po' quello che viene portato.
Nolan è un compromesso tra il mainstream e il, esatto, il cinema, magari, sì, un po' più, esatto, intellettuale.
E secondo me, non solo con questo, ma anche,
no,
no, con
Interstellar.
Io da Interstellar in poi non lo sto più apprezzando, perché trovo che abbia perso tanto la ricerca autoriale da quando è sfociato nel blockbuster. Già, sì, con Inception era un gnegne. Perché è bello, ma secondo me poteva uscire molto meglio. I film veramente belli, secondo me, sono The Prestige, sono il primo, non tanto. Vabbè, Memento. E anche Inception è un gran film. Con questo io, più che altro anche lì, ha fatto riferimento al quadrato del Sator, Tenet, cazzi e mazzi, mettendo i nomi ai personaggi a muzzo, che non vuol dire niente, perché non vuol dire un cazzo. Poi si è messo a fare tutti i voli pindarici del giro, che poi tanto finiva tutto uguale lo stesso, perché se te vedi che una si butta vuol dire che il tempo va dritto e deve succedere così, sì, quindi sì, sì, la tensione si azzera praticamente. Però beh, quando la scena in cui si rincontra, facciamo spoiler sti cazzi,
sì, tanto,
quando si rincontrano, che vedi uno che mena Robert Pattinson, dice non menarlo, chissà chi saranno, mai si capisce dopo 20 secondi che sono loro. Sono l'unica roba che ha fatto è che ha spaccato veramente l'aeroporto con un aereo, che quello è vero.
Quello però gli hanno dato, sì, atto, tanta roba.
Assolutamente, però di Michael Bay lo faceva meglio. No, beh, scherzo.
Ma infatti, secondo me potrebbe essere tipo, come ti ho detto prima, che Nolan potrebbe starsi trasformando in un Michael Bay con una trama più sensata e meno forse Born in the USA in sottofondo ogni volta che scrive le
trame. A me sembra veramente Spielberg, ma con influenze di Lynch, di comunque un tipo di cinema un po' più autoriale.
Sì.
La roba che a me fa un po' ridere vedere un film così tanto d'azione con una spoglia così tanto autoriale,
sì,
e
sì,
poi con anche un po' di buchi di sceneggiatura un po' grossini, ma che non è perché lui è scemo, ma è perché imbastire una trama così tanto complicata, o fai tipo Polanski, L'inquilino del terzo piano, che fai una roba che non torna ma perché non vuole tornare, che è completamente surreale,
sì, sì, sì,
o se no è veramente dura far ritornare, perché capisci che è molto serio, è molto thriller, è molto,
sì, sì,
in realtà,
sì,
reale, ed è quello che mi ha dato un po' fastidio, e sinceramente anche la piattezza dei personaggi, voluta, ok, ma mi ha aiutato a non farmi interessare tanto al film, ma anche un po' annoiato.
Sì, 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 capisco.
Comunque, rimane un film, più, cioè,
ma per quello che è uscito quest'anno, sì, è un film da 6.
Sì.
Sì, è un film che comunque, sai cosa, secondo me l'hanno caricato anche tanto di aspettative,
bravo,
enormi del,
bravo,
fatto che doveva essere il film che doveva salvare il cinema nel 2020.
Doveva essere il nuovo Inception, capito?
Aveva tutte queste mega tensioni e gli aveva dato atto che non ha retto bene queste tensioni, forse, cioè queste aspettative, mettiamola,
sì,
così.
È proprio tipo il nostro Joker, no, per dire, che è un film che ha fatto il botto l'anno scorso, che adesso è mega sopravvalutato, però è un buon film,
sì, sì,
cioè,
sì,
un,
sì,
ottimo film, quando l'ho visto ero anche abbastanza esaltato. Invece Tenet è mega esaltato, secondo me il divario tra quanto è esaltato e quanto in realtà non sia buono è più ampio in questo caso. Posso fare un'aggiunta alle flop della merda?
Dai.
Hubie Halloween, il film di Halloween di Adam Sandler, raga, è veramente la parodia della merda. Praticamente, questa è una situazione, o non dico se Utopia o Victor Lazio.
Mi sembra Victor Lazio.
Ah, vabbè.
Ciao.
Ciao.
Ciao Victor.
Cioè, ci sente sempre. Vabbè, Hubie Halloween è veramente una merda. È praticamente questo film in cui Adam Sandler decide che è una parodia di Halloween di Carpenter, con, più o meno, con Adam Sandler. Di giuro, non sono arrivata neanche a metà. È una merda. È recitato male. E c'è la tipa che fa la madre di Modern Family, no? Che è innamorata di Adam Sandler. Lei è, cioè, tipo Gesù Cristo. Lui è la merda, capito? Cioè, che come se te vedi, che cazzo ne so, un umano che si innamora di un barboncino, cioè può darsi, però è un po' improbabile. E tutta questa cazzo di costruzione idiota, lui tra l'altro, che recita Ransell, con del cotone in bocca che sembra Marlon Brando nel Padrino, ma tipo con un cancro al cervello che gli sta prendendo fortissimo. E così parla. E te sei lì, già sei incazzato perché stai vedendo un film di merda. Poi fa di quelle cazzate, sembra veramente di vedere. Lui, il suo personaggio, sembra quello di Sky Movie 1, la parodia del
sì, sì, di Scream.
Goofy,
no, no, Doofy.
E anche un boy scout, capito?
Ah.
Pensa un po'.
Sì, cioè, vabbè, è un old scout, è un vecchio di merda scout, non è un boy, però...
Ah, quindi quello che fa sesso con i piccoli boy scout.
Lui è quello, sì. Okay. Ma è veramente un idiota, cioè è veramente una merda.
Ah, invece, passando ai flop, beh, abbiamo già detto questo qua di Hubie Halloween. Cosa mettiamo tra i flop, allora? Metterei sicuramente The Boy 2, perché è un film,
okay,
inutile, di merda, bruttissimo. Posso anche smettere di fare sti horror di merda.
Sì, sì.
Ma si vede che la Blue Mouse ha bisogno di soldi.
Sì.
Poi metterei Il Talento del Calabrone,
okay,
che è un film italiano uscito originale di Amazon Prime Video. Allora, poi ne parleremo appunto in quell'altra puntata famosa prossima. Secondo me non è proprio un film bruttissimo, è un film che alcune cose si salvano. È un po' ovvio e ci sono alcuni personaggi che sono veramente terrificanti, cioè fatti col culo a manette. E l'ultimo flop che ci butto dentro è appunto di Netflix, Horse Girl, che è proprio un film brutto, ma proprio brutto, senza un senso logico. Cioè, no, allora, il senso logico potrebbe essere che... Cioè, in pratica, allora, c'è Alison Brie, che è fortissima, cioè veramente lei...
Che arriva di comune.
Esatto, sì. Lei proprio si è messa dentro in sto film, e infatti lei proprio ci crede, no? E lei lo fa benissimo. Il problema è che la trama proprio non ha... cioè, non si capisce se è lei che ha tipo una malattia mentale, tipo schizofrenica, oppure ci sono gli alieni. E poi alla fine è tipo un viaggio nel tempo, cioè...
Cosa?
È una cosa che non ha un senso logico, cioè...
E Nolan fa danni, praticamente.
è tipo... Guardare Nolan, non capirlo e volerlo rifare ancora, dire...
Perché già Nolan non ha capito, esatto. Praticamente ha capito meno di quello che ha capito.
Esatto. Il regista ha detto, va bene, mi piace, lo faccio. E quindi... Quel film lì è bello solo da guardare, perché Alison Brie veramente lo fa, è veramente fortissima.
Ne vale la pena solo per lei, cioè...
Questi erano i flop, diciamo così, del 2020. Che poi magari se ce ne verranno in mente altri li butteremo nelle storie ogni tanto.
E dai,
parliamo di serie TV velocemente.
Parlando di serie TV velocemente, quest'anno che ho appena visto,
così a stecca,
sì,
proprio
visto velocissimo in un giorno, perché è una serie molto veloce, che è La regina degli scacchi.
Perché quanto è? 1.5 di velocità? O...
No. E sono 7 puntate in realtà di un'ora, quindi che te lo guardi tranquillamente in 1-2 giorni, se sei preso bene. Però ti fa prendere bene, perché è un film, cioè una serie TV che funziona. E lei, che adesso mi sfugge il nome...
È quella che ha fatto The Witch di Eggman.
Ah sì?
Sì.
Però lei è un mostro, cioè,
lei, ed è una serie che consiglio di guardare a tutti, perché cioè non so neanche spiegare bene il perché, però ne vale la pena, cioè nel senso, su Netflix vengono prodotte serie, appunto, come abbiamo già detto, Casa di Carte, Stranger Things, che fanno un sacco di successo quando in realtà hanno poca sostanza da mostrare. Questa è una serie invece che ha delle ottime potenzialità.
Allora, poi su Netflix quest'anno è uscito anche, che io salverei, cioè metterei assolutamente tra i top, la terza stagione di Dark, la stagione finale, sì. Molto bella, mi è piaciuta veramente tanto, perché
sai che a me stufa,
però devi entrare un po' nell'ottica, la cosa figa che hanno fatto loro è di aver costruito una serie apposta che doveva durare 3 stagioni, l'hanno fatto durare 3 stagioni con tutta la storia che si richiude,
quello è vero, molto bello.
Dark
però...
non ha fatto l'errore che ha fatto Lost.
Ok.
Cioè, Lost ha fatto l'errore di voler continuare all'infinito, no? Con le puttanate, sì. Tipo quando spostano l'isola, che c'è. Quindi, poi, di top, secondo me, potremmo buttarci dentro così, ci chattiamo un attimo, l'ultima stagione di BoJack Horseman.
Vero.
Che è uscita nel... Sai cosa? Secondo me, comunque, alla fine è stato un buon film. Tu dici il finale, proprio l'ultima puntata la togliamo.
Ok.
Sì.
Però fino a The Halfway Down...
Allora, secondo me BoJack è una buona serie.
Sì.
Mega osannata di Dio, perché fa molto che sono un sad boy se mi piace. Perché no, è vera sta roba, cioè ci sta, è bella, il personaggio è fighissimo. Però, zio, a me dopo veramente, fino alla terza stagione è sempre in crescendo, dopo si stabilizza. Cioè, secondo me, e veramente adesso quante stagioni sono uscite? Sei.
Sì.
You know, cioè, la quarta ok, la quinta porco...
Ah, secondo me la quinta era più bella della quarta.
Ma io non me la ricordo tanto. Però anche lì la trama è talmente di sottofondo rispetto alla forza del personaggio, che io ti giuro che quando arrivavo alla stagione dopo non mi ricordavo quella prima.
È vero.
Ma secondo me anche quella lì è la cosa della fruizione veloce di Netflix, che te le guardi tutte una disparata di
stelle. Io non l'ho mai fatto così. Io guardo poche serie TV e le guardo nei momenti. Però, e lo guardate anche bene, ci sono alcune trovate in generale di BoJack, tipo la puntata, madre, sì. la puntata
è vero.
Cioè, ci sono delle trovate veramente geniali. Però dico che funziona tantissimo per il suo personaggio, cioè questo,
sì,
e
sì,
meno
sì.
Invece per la sostanza della serie in sé.
È vero.
Però comunque secondo
cioè,
me
c'è molto più intorno al personaggio.
Secondo
che
me comunque
è la storia.
È stato un finale, cioè l'ultima stagione comunque, che è uscita nell'ultima parte della stagione, è uscita nel 2020, secondo me io la metterei tra i top del 2020.
Senza... Sì, però fallo morire alla fine.
Sì,
cioè, che cazzo
sì.
Mi significa il finale con lui che guarda. Che finale è? È ridicolo.
Ma non lo so, sai, è un po' un finale tipo da pacca sulla spalla
sì,
e volevamo se bene.
Ma è un po' non
sì, 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 sì.
Cioè,
sì.
Allora mi fai tutta la serie così, però, no? Che tipo, è come ovviamente Armada, il finale è una merda. Mm. Perché non è in tono con il resto della serie.
Sì.
E non è che stona perché vuole, stona perché boh, buttiamola così. Che non è un problema che ti rovina una serie.
No, anzi, però,
boh,
però...
Cioè, bene, poi è chiaro. Però, boh, io. Boh, sì, magari mi top.
Poi tra i top ci butto due prodotti di Amazon Prime Video.
Okay.
Uno è Hunters, che secondo me era figo perché appunto tutta questa storia molto interessante con anche poi Al Pacino, così buttato lì, fatto molto bene. E poi quella che veramente penso mi sia piaciuta più di tutto quest'anno,
top serie 2020,
la seconda stagione di The Boys. Quella veramente secondo me è una delle cose più belle che ha tirato fuori Amazon Prime Video di sempre, e secondo me è una serie veramente bella. E appunto la seconda stagione è rimasta perfettamente, ha superato anche i livelli della prima secondo me, e merita assolutamente di essere vista da tutti, anche se è già molto famosa, ha avuto successo, è un successo molto meritato secondo me. È una serie che mi ha poco convinto, è stata The Haunting of Bly Manor.
Ok, sì.
Che secondo me
è vero, secondo me è carina.
È carina, ma è un
era più bella la prima.
È più bella la prima. Secondo me la seconda stagione più che altro non è una serie horror, mettiamola così. Ha ragione alla fine il personaggio quando dice era più una storia d'amore o una specie di dramma. È vero. Tra i flop assolutamente la terza stagione di Suburra, perché hanno fatto un macello, un casino, uno schifo di merda. L'Alienista, la seconda stagione dell'Alienista, perché a me l'ha fatto proprio cagare. Cioè
Io devo ancora recuperarlo, ho visto la prima che...
La prima è molto bella, a me era piaciuta molto, la seconda si è persa tanto secondo me.
Almeno cioè aveva tanto potenziale da buttare.
E poi basta, forse ho visto tipo Ares, che è una serie horror fatta da Netflix, ma veramente pessima e terrificante anche quella, e niente, finisce il mio...
Netflix puntando sul numero
sì assolutamente, perché metà di queste serie erano tutte su Netflix,
sulla qualità ovviamente. E quindi queste erano le nostre osservazioni sul cinema e sulle serie TV di questo 2020. Se non avete visto i film o le serie che abbiamo citato, andatevele a recuperare, stronzi.
Sgravo.
Quelle brutte
sì,
così
sì.
Ci metti a dire
soli
che
flop,
vi sono piaciute,
soli flop, così ci contrastate e ci criticate in quello che diciamo. E spero vi sia piaciuto e
buon anno, probabilmente.
Buon anno.